Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Se vuoi parlare con me, puoi farlo attraverso il sito www.lenipsicologasessuologa.com e prenotare il tuo colloquio con me all'ora che preferisci. Ho scritto un libro, Piacere Mio, una guida straordinariamente pratica all'orgasmo. Lo trovi in tutte le librerie e negli store online. Oggi a Vengo Anch'io parliamo di erezione. Ok, vedremo un pochino come funziona e impareremo un po' di nozioni relativamente a questa parte della fisiologia umana. Allora, quando non c'è l'erezione, secondo il DSM, che è il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, per diagnosticare una disfunzione erettile, una disfunzione sessuale, ma nella fattispecie una disfunzione erettile, la situazione di non erezione deve presentarsi nel 70-80% dei casi e è per almeno 6 mesi, e in particolare deve creare disagio a chi la vive. Che cosa intendo esattamente che un pene non ha l'erezione o che ce l'ha ma svanisce subito, ok? Questo intendo. Ma così come avviene per una vulva, no? Quindi che può non lubrificarsi o a volte non riusciamo ad arrivare all'orgasmo, ecco, volevo normalizzare un pochino questa cosa. Il fatto di non avere sempre, ogni nel 100% dei casi, un'erezione d'acciaio, chiamiamola così, è molto normale, ok? Quindi normalizziamo questa parte, così va come va normalizzato per le vulve, a volte non essere al 100% lubrificate o avere una situazione di, chiamiamola, tranquillità a livello genitale. Perché bisogna ricordarsi che i corpi, i corpi hanno reazioni variabili e dobbiamo imparare ad accettare questa cosa con serenità. Quindi esiste una certa variabilità nelle reazioni dei corpi e più questo impariamo a viverlo serenamente, ovvero così come deve essere vissuto, prima impareremo a viverci e saremo in grado di viverci una sessualità più tranquilla, più rilassata. Però, insomma, è pur sempre vero che quando si presentano determinate situazioni, come ad esempio l'assenza di erezione o la difficoltà a mantenerla, ecco, questo a volte può generare un pochino di discomfort, no? E a volte magari anche un pochino di vergogna. E nelle coppie poi in particolare l'emozione che si crea è quella un po' dell'insicurezza, no? Del non so che fare. Tra l'altro per le coppie mi sento di dare un pochino questo avviso, questo advice, no? E dire che siccome dal momento che nelle coppie quando succedono queste cose poi raramente se ne parla, no? E quindi cosa succede? Ci si allontana piano piano dal sesso, no? E a volte poi la storia va anche a rotoli. Il motivo magari è che uno dei due non si sente abbastanza sicuro, abbastanza sicura nei confronti della propria reazione all'approccio al sesso. Quindi in questo caso stiamo parlando di erezione. Mi raccomando, come dico sempre in ogni episodio relativo a qualsiasi topic, il dialogo tra le persone è la cosa sempre più importante, altrimenti poi l'amore va a rotoli ed è un peccato, ok? Quindi torniamo un pochino a noi e impariamo a considerare che 3 topic che secondo me sono fondamentali e che sono: uno, la mancanza di una informazione adeguata in merito, in questo caso, all'erezione. 2 sono un pochino le false credenze relativamente al sesso, al pene, alla vulva, all'orgasmo. Quindi noi crediamo delle cose che di fatto sono delle baggianate pazzesche. E 3, la mancanza di alternative al pene eretto, come quello che dico sempre, ok? Il pene eretto non è il sesso, cioè il sesso non è collegato alla durata dell'erezione, non c'entra assolutamente niente, anche perché si può fare sesso tra 2 vulve dove il pene non c'è.
Interrompiamo brevemente il podcast per presentarvi Easy Toys, il sexy shop online. Esplora il tuo corpo e vivilo in un modo del tutto nuovo grazie ad Easy Toys. È tempo di rompere insieme i tabù sul benessere sessuale, sull'amore, sui corpi e sulle relazioni. Da Easy Toys trovi una vasta gamma di prodotti di alta qualità per ogni adulto, ogni budget e ogni occasione. Easy Toys crede in una vita sessuale divertente ed informata ed offre sex toys per ogni gusto, oltre a tanti consigli professionali. Lasciati educare al piacere da Easy Toys. Ricevi uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 50 euro con il codice VIENI10. Vieni a trovarci su www.easytoy.it.
Quindi andiamo un pochino a analizzare ad uno questi tre topic di cui ho parlato, ok? Numero 1, mancanza di informazione adeguata. Cosa intendo dire? Che spesso e volentieri non c'è un'informazione adeguata a livello mainstream su come funziona il nostro corpo ed il pene in particolare, ok? Nel mio libro, Piacere mio, trovate un approfondimento sul pene, no? E sulla sua anatomia e con anche qualche chicchettina in merito, ok? La sezione si chiama Vademecum del pene, quindi se avete piacere mio andate a ripassare il Vademecum del pene e se non l'avete ancora letto e vi interessa potete procedere e poi mi dite cosa ne pensate del libro. Allora, di che cosa si compone il pene esattamente? Nella parte interna, perché tutta la parte anatomica esterna è scritta nel libro e quindi vi lascio liberi e libere di andarlo a leggere, ma internamente l'asta del pene si compone di tre, chiamiamoli, cilindri. Ve la faccio molto semplice, sto cercando di dare una visione molto chiara, molto facile, un pochino dell'anatomia e della fisiologia del pene. Quindi si compone di tre, chiamiamoli così, cilindri, cioè noi da fuori vediamo l'asta del pene nella sua interezza, ma dentro ci sono due corpi cavernosi, che sono uno accanto all'altro, ed un corpo spugnoso, che è un pochino più sotto, all'interno del quale c'è l'uretra che arriva fino al glande. L'uretra cos'è? È quel canalino attraverso il quale esce l'urina ed anche lo sperma. Ok, torniamo ai corpi cavernosi, ovvero quei due cilindri che stanno sopra al corpo spugnoso. In pratica i corpi cavernosi sono quelli che durante l'erezione si riempiono di sangue e addirittura possono aumentare da 2 a 5 volte il proprio volume quando avviene l'erezione, ok? C'è poi tutta la parte shower, grower, tutta quella parte che va tanto di moda sui social che adesso io qui non approfondirò. Torniamo ai corpi cavernosi, quindi con più si riempiono di sangue, con più diventano rigidi e con più avviene un'erezione particolarmente potente. Mentre i corpi cavernosi si riempiono di sangue sotto pressione, le vene attorno è come se si chiudessero, ok? Per intrappolare il sangue nel pene eretto e fare così in modo che rimanga rigido. Quindi voi immaginatevi all'interno del pene questi due corpi cavernosi che sotto lo stimolo eccitatorio si riempiono di sangue e poi queste vene che fanno come da chiusura di una diga, no? Intrappolano il sangue lì in maniera tale che l'erezione venga mantenuta proprio dal punto di vista fisiologico. Quindi quando abbiamo un'erezione il flusso di sangue aumenta. Ed il motivo per cui possiamo avere più o meno erezione è che le arterie hanno questo rivestimento muscolare che può aprirsi o chiudersi per andare ad aumentare o rallentare il flusso di sangue all'interno dei corpi cavernosi e quindi del pene stesso. Quindi al contrarsi e al rilassarsi, no? di questa muscolatura passa più o meno sangue. E qui viene il bello, attenzione, attenzione. Questo, chiamiamolo, apri e chiudi delle arterie è controllato da dei nervi, ok? Nervi specifici che adesso approfondiremo, che non sono soggetti al nostro controllo cosciente, ok? Che cosa significa questa cosa? Che l'afflusso di sangue nel pene durante l'erezione non è volontario. Noi non possiamo assolutamente in nessun modo controllare questa cosa. Ok? Perché il sistema nervoso, che è, diciamo, deputato a questa cosa, non è sotto controllo cosciente, ricordiamocelo. Quindi torniamo un pochino alla parte questa del sistema nervoso. Questo si tratta di un sistema di nervi che appartengono al nostro sistema simpatico. Ok, si chiama sistema simpatico. E noi non abbiamo alcun controllo su questo sistema. Per questo motivo, se mentre stiamo per avere un'erezione o ci troviamo in un momento sexy, qualsiasi pensiero un po' negativo, come per esempio non ce la farò, sono un disastro, fallirò anche questa volta, o anche solo uno speriamo che stavolta mi venga duro, ok? Ecco, qualsiasi cosa ci dica la nostra testa, qualsiasi credenza che possa minacciare la nostra autostima, che cosa succede? Ecco, il pene non è in grado di distinguere se questi pensieri sono reali o immaginari, ok? Quindi se siamo preoccupati di non avere l'erezione perché ci è successo l'ultima volta, per esempio, Ecco, questo fa attivare l'aumento di adrenalina nel nostro corpo, che va immediatamente a farci perdere l'erezione, perché va a contrarre i muscoli di cui abbiamo parlato prima, quelli che avvolgono le arterie, i quali quindi si contraggono, fanno affluire meno sangue ai corpi cavernosi e l'erezione o non avviene o sparisce.
Con Passione Casa 1 euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita perché 1 euro batte forte sempre.
Fino al 1º maggio, dettagli in negozio, tanaitai 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
Allora, per capirci, raga, il tuo corpo non sa se un pensiero, se una cosa che tu stai pensando in quel momento è vera o è solo un pensiero. Quindi, cosa voglio dirvi con questo? Che anche soltanto il pudore, la vergogna, la mancanza di confidenza con te stesso o con l'altra persona può causare la mancata erezione, ok? Quindi, perché è importante conoscersi, avere confidenza con il proprio corpo, non vergognarsene, abbandonare magari credenze, diciamo, socioculturali nefaste contro la sessualità? Perché tutto questo di fatto va ad attivare quel sistema nervoso, simpatico, sul quale noi non abbiamo nessun tipo di controllo, che va quindi a far contrarre le arterie, che devono far affluire il sangue nei corpi cavernosi, andando a far scemare o affievolire o addirittura a non avvenire l'erezione. Quando invece non c'è nessuna ansia, siamo belli tranquilli, tranquille, rilassate, no? Felici, senza paranoie, senza seghe mentali, che cosa succede? Il sistema nervoso simpatico rimane anche lui tranquillo al suo posto e il sangue è libero di fluire nei corpi cavernosi, regalandoci una bella e sana erezione. Quindi la chiave per una buonissima erezione è il rilassamento. Essere rilassati, essere tranquilli e non avere paranoie di nessun tipo. Ci sono ovviamente anche altri fattori che concorrono all'erezione, che adesso li andiamo ad approfondire insieme. Il funzionamento del pene è un po' più complicato di così come ve l'ho descritto, ovviamente. Come vi dicevo in apertura, sto dando delle informazioni che siano facili, ecco, per capire un pochino come funziona. Vediamo se riusciamo a fare però un pochino più di chiarezza. Allora, nel pene c'è un'arteria principale e poi, ok, grossa, e poi una serie di altre arterie più piccoline che da essa si diramano e vanno ad irrorare tutto l'organo, no? Tutte queste arterie si riempiono di sangue e fate conto che sia come una spugna, ok? Una spugna che si inzuppa sotto la pressione di sangue, sotto pressione. Qui entra in gioco la muscolatura liscia del pene, ovvero il fattore più importante per gli eventi emodinamici, no? Quindi gli eventi emodinamici sono l'afflusso di sangue nel pene, che stanno alla base dell'erezione. Allora, la muscolatura liscia del pene è, diciamo, comandata, ok, da un sistema di nervi, anche questa, che è il sistema parasimpatico. Abbiamo un sistema simpatico e un sistema parasimpatico. Anche questi nervi, anche il sistema parasimpatico non è collegato al controllo cosciente, ok? Quindi noi non abbiamo potere né sul sistema simpatico né su quello parasimpatico. E che cosa fanno questi nervi? Appartengono al sistema parasimpatico che contrasta quello simpatico. Facciamo un po' di chiarezza qui. Allora, i nervi che appartengono al sistema simpatico, quello di cui abbiamo parlato prima, fanno in modo che la muscolatura liscia si chiuda sotto il flusso di sangue del pene, mentre invece quelli che appartengono al sistema parasimpatico fanno in modo che il pene si rilassi, ok? Quindi chiudere la muscolatura liscia provoca l'erezione, invece il parasimpatico fa rilassare la muscolatura. Quindi, che cosa abbiamo capito da tutto ciò? Che l'erezione è indipendente dalla nostra volontà, prima cosa, che più siamo rilassati, più favoriamo il processo di erezione e, per ultimo, ma non per importanza, c'è una sostanza, una molecola che si chiama ossido nitrico che ha un ruolo chiave nella circolazione del sangue e quindi anche nell'erezione. Che cosa fa questa molecola? Fa in modo che i muscoli lisci si rilassino e lasciano che il sangue fluisca al pene. Una grande molecola questa, eh? Una grande molecola. Allora, abbiamo capito fino ad ora che l'erezione del pene non ha componente volontaria, ovvero non abbiamo nessun potere su di essa, non dipende da noi, nella fattispecie non dipende da chi ha un pene. È però importante segnalare un paio di aspetti fisici che sono coinvolti nell'erezione, ok? Diciamo che la problematica fisica più comune collegata all'erezione ha a che vedere con il flusso di sangue. E le patologie, no, che possono avere a che vedere con il flusso di sangue sono di diverso tipo, come per esempio il diabete, la pressione alta, le malattie cardiovascolari, ok? Queste possono influire sulle erezioni perché hanno a che vedere proprio con la parte vascolare del nostro corpo. Ci sono poi anche altri fattori che possono avere a che vedere con l'erezione, che sono per esempio alcuni farmaci per la pressione, sto facendo degli esempi, le lesioni al midollo spinale, alcune malattie neurologiche come ad esempio la sclerosi, ok? Interventi chirurgici per esempio nella zona pelvica, i farmaci come ad esempio gli antidepressivi, ok? Considerate che tutte queste informazioni che vi sto dando non sostituiscono il parere di un professionista medico, vi sto dando un'infarinatura generale su come funziona l'erezione, su quali sono le sue componenti principali e quali sono le, diciamo, quelle parti, no? Quelle criticità che possono andare ad intaccare un'erezione felice e duratura. Anche l'età, udite udite, può rientrare tra i fattori chiave quando si parla di erezione, ok? Non si manifesta per tutte le persone nella stessa maniera, nel senso che non tutte le persone alla stessa età cominciano ad avere qualche diciamo avvisaglia, no? A livello di erezione, ma sicuramente prima o poi ha a che vedere con tutte le persone la questione avanzare dell'età, chiamiamola così. Vi ricordo ancora che quello che stiamo dicendo oggi Avvengo Anch'io non sostituisce la consulenza di un professionista, l'ho appena detto e lo ripeto, ok? Dunque, è importante capire che l'erezione è un processo che ha una componente fisica, fisiologica ed una componente mentale, ok? Ma in realtà chi mi sta ascoltando e ha un pene lo sa benissimo che c'è una componente mentale fortissima. Perché allora fondamentali, ok, sono il contesto adeguato, il rilassamento e la mente libera da seghe mentali varie, ok? Il sentirsi a proprio agio con il proprio corpo e con la persona che abbiamo di fronte. Quindi dal punto di vista mentale faccio un recap: contesto adeguato, rilassamento, mente libera, sentirsi a proprio agio con il proprio corpo, con la persona che abbiamo di fronte per di più, ok? È evidente che se noi stiamo per fare sesso con una persona che ci fa sentire a disagio, sicuramente dal punto di vista psicologico siamo a disagio e sicuramente questo disagio va ad attivare il sistema simpatico e parasimpatico che iniziano la loro battaglia e alla fine l'erezione potrebbe anche non avvenire. Arriviamo al secondo punto fondamentale di questa puntata, no? Che è il sistema di credenze sociali e culturali sbagliate, ok? Sbagliate, che oramai fanno parte del nostro DNA, ok? Di queste credenze sbagliate, diciamo questo sistema di credenze sociali nefaste, ne parlo anche nel mio libro a proposito dell'orgasmo femminile. Ok, quindi anche qua, se volete andare a fare un controllino, un ripassino, andate a leggerlo su piacere mio. Allora, la non informazione di base che spesso abbiamo sulla sessualità è sicuramente terreno fertilissimo per il diffondersi di false credenze. Che cosa intendo per false credenze? Intendo dire delle cavolate, ok? Cavolate pazzesche che crediamo vere, ma che invece sono delle fesserie belle e buone, perché tutto ciò che ha a che vedere con il sesso è circondato, condito, inzuppato di tutta una serie di, diciamo, veramente false credenze che non hanno nulla a che vedere con la realtà, ok? E tutto questo che cosa fa? Va a creare un sacco di distorsioni che non fanno bene a nessuno, ok? Ok. Diciamo che magari un po' di colpa, voi sapete che io sono una grande fan della pornografia, quindi non dirò mai che la pornografia non serve, eccetera, però un po' di colpa ce l'ha, no? Perché per esempio io normalizzerei il fatto che il pene non possa stare eretto, ok, durante tutto l'incontro sessuale, come succede per esempio nei film porno, no? Che fanno vedere delle erezioni che durano ore. normalizziamola questa cosa, ok? Così come la lubrificazione femminile svolge, se si muove attraverso un andamento sinusoidale durante l'incontro sessuale, la lubrificazione femminile aumenta e diminuisce, così come può succedere con l'erezione del pene, ok? Un pene non può stare eretto un'ora o di più, ma nemmeno mezz'ora, ok? Normalizziamole queste cose, va bene? Ok. Funzioniamo così, è giusto così. Quindi quello che vediamo nei film è dei film, ok? Non è della vita reale. E anche le dimensioni del pene, ok? Non sono da film, ok? Quindi, oltre al porno, che magari ecco, ci dà questi messaggini neanche troppo subliminali, un po' fallaci, falsi, c'è anche un po' di divulgazione magari esagerata o un po' fuorviante sui social o in televisione, ok? Perché non si parla mai di come funzionano le cose per davvero, ok? Esattamente come funziona per l'orgasmo femminile, ok? Sembra che l'orgasmo femminile debba avvenire con l'inserimento di un pene in vagina, boom boom boom, e la vulva, la donna, la femmina gode, e in verità abbiamo capito, e io lo dico sempre quasi in ogni episodio del podcast, che non è così, ci deve avvenire tutta una serie di stimolazioni varie di tutte le zone erogene del corpo, della clitoride in particolare, che se non avvengono l'orgasmo non arriva, ok? Torniamo al pene, ok? Allora, falsa credenza dopo falsa credenza, arriviamo ad analizzare il termine impotenza, che non si utilizza più, si utilizzava in passato per definire la disfunzione erettile, ok? E se noi analizziamo proprio il termine impotenza, viene da sé che viene data un'importanza esagerata alla componente di potere, impotenza, no? Il potere di fare sesso. Già questo termine, insomma, la dice lunga, no? La dice lunga su quanto questa cosa possa mettere sotto pressione chi ha un pene e di fatto distorce di moltissimo la visione corretta che invece dovremmo avere del sesso, che non ha nulla a che vedere con l'erezione, come dicevo prima. Perché? Perché l'erezione non è l'unico, diciamo, topic che va a procurare o dare l'orgasmo alla partner. Può avvenire sesso tra due persone che il pene non ce l'hanno, quindi diciamo che l'erezione, la potenza, il potere, tutto questo io li allontanerei completamente da ciò che è la sessualità, ok? E mi metterei invece a vivere la sessualità come un momento di grande fusione, di grande amore, ma amore anche nel sesso di una notte, ok? Io non sono qui a fare mica la morale a nessuno, proprio io, figuriamoci, lo dico sempre che bisogna godersi il momento, qualsiasi esso sia, ok? Quindi il fatto di associare l'erezione a qualcosa di potente, al potere, no? No? Quindi a questa manifestazione di forza durante il sesso, carica tutto l'atto di una, diciamo, aurea che di fatto distoglie dalla realtà. E la conclusione, no? A cui arrivano le donne, le femmine, comunque i partner di fronte ad una mancata erezione è un senso di inadeguatezza, il non gli piaccio, il è colpa mia, e non venitemi a dire che questa cosa non vi è mai successa. Il non gli piaccio, è colpa mia, mi sento inadeguata, è comunque collegato a quella condizione di potere e di potenza che l'erezione deve manifestare. Cancelliamo questa questione del potere, perché mette sotto pressione sia chi ha un pene sia chi non ce l'ha, e godiamoci la vita. Quindi, di fatto, la società chiede potere all'uomo, potere fisico e pene eretto, ok? Questa pressione è esagerata. Quindi, il mio consiglio qual è? Impariamo ad approfittare dell'eventuale assenza di erezione per ampliare il ventaglio di opzioni, di possibilità di stimolazione durante il sesso. Chissà mai che impariamo anche qualcosa, ok? E che soprattutto, chissà mai che scopriamo che c'è qualcosa che ci piace moltissimo. Carezze, massaggi mutuali, esplorazione, curiosità. Cercatelo il piacere, ok? Cercate il piacere con tante pratiche diverse. E soprattutto, e questo l'ho già detto anche altre volte, non prendete nulla sul personale ed evitate commenti negativi, ok? Perché i nostri corpi funzionano così, ci sono dei momenti in cui i nostri corpi sono più rilassati, più felici, più diciamo anche, come dicevo anche nell'episodio precedente, no? Ci sono dei momenti in cui i nostri corpi hanno proprio, cioè c'è un piede schiacciato sull'acceleratore del desiderio, oppure ci sono dei momenti in cui avvengono delle cose, siamo in delle situazioni per cui c'è un freno nei confronti del desiderio. E tutto questo innesca un meccanismo che ha a che vedere con qualche passettino indietro, e anche questo è normale, ok? Normalizziamo le reazioni dei nostri corpi, non prendiamole sul personale, non arrabbiamoci, non è colpa di nessuno, è soltanto accettare la propria fisiologia, ok? Mentre invece, come dicevo in apertura di puntata, se la problematica persiste nel 70-80% degli incontri sessuali e per più di 6 mesi, forse vale invece la pena andare a farsi controllare da uno specialista o da una specialista e capire se c'è qualcosa che si può tranquillamente risolvere. Allora, per oggi è tutto, faremo altre puntate su questo argomento e approfondiremo l'argomento pene anche in altri episodi di Vengo Anch'io. Intanto vi saluto, vi abbraccio, a tra 10 giorni. Ciao da Leni.